Di qualche mese fa la notizia che sulle case di Mosul veniva scritto una N nei caratteri arabi della lingua locale. Una N che stava a significare Nazareni, cioè discepoli di quel Nazareno tanto vituperato da perseguitare sempre in tutti i secoli e ancora oggi nell'attualità. Ecco, per noi potrebbe essere un titolo di orgoglio quello di essere discepoli di Gesù nella fede, e tuttavia per i fratelli che portano questa croce della persecuzione è un fatto, è un momento particolarmente prolungato ma duro, duro da portare. Decine di migliaia di cristiani sono perseguitati di diverse confessioni, confessione cattolica, confessione ortodossa, e vengono solamente perseguitati perché cristiani, e tuttavia non deflettono dalla loro fede. Quella N messa sugli stipiti delle porte sembrerebbe quasi come un segno di liberazione, sì, un segno di essere consegnati nella fede a Gesù, il Nazareno, proprio come noi. Amici, vi dicevo che accennando appena queste tre domeniche a partire dalla ventesima e poi la ventunesima di cui cominceremo a parlare fanno una specie di trilogia, una specie di unica unità intorno al tema della fede. E se domenica abbiamo scoperto qual era la chiamata universale dei popoli alla salvezza proprio per questa fede condivisa in Gesù, Salvatore e Figlio di Dio, ora dobbiamo entrare proprio su questa parte più viva della fede, e cioè che significa confessare che Gesù è il Figlio di Dio, che significa affidare a Lui la nostra vita. Ecco, non c'è alcun merito da parte nostra, come si diceva già domenica, e per insistere su questo tema e riprendere in continuità ci viene presentata una duplice figura di un antagonista e un protagonista. L'antagonista davvero è un personaggio tracotante, grandioso nella sua statura, nella sua potenza, anche militare oltre che diplomatica, Sebna, che è il sovrintendente del palazzo del re. Sebna che è ostile, secondo quanto ci dice Isaia, al popolo che Dio si è scelto, al popolo di Dio. Ma Dio lo sta per togliere dalla sua potenza, gli sta togliendo il mantello della sua autorità, che passerà sulle spalle apparentemente deboli di un povero non conosciuto davvero, dei personaggi che diventerà invece importante, entrerà in potere davvero di fronte al Signore, ma non solo, ma anche di fronte al re, davanti agli uomini, Eliakim. Questo Eliakim sostituirà Sebna. E la parola stessa dice che proprio sarà come padre per gli abitanti di Gerusalemme e di Giuda, si prenderà cura di questo popolo debole, piccolo, fragile di fronte al grande impero assiro-babilonese. Il Salmo 137 è ancora una risposta piena di gratitudine. Ti rendo grazie, Signore, al tuo nome io rendo grazie alla tua fedeltà. Addirittura hai fatto la tua fedeltà più grande del tuo nome, più grande di ogni tua fama, più grande della tua gloria, Signore. Ecco, questa fedeltà di Dio che si piega sull'umile per salvare gli umili, quelli che Lui ha scelti, ha eletti, ancora qui con gratuità, senza meriti particolari, per grazia. La lettera di Paolo ai Romani, sappiamo, ha seguito quell'itinerario che ormai conosciamo, parlando delle alleanze della prima e della seconda alleanza stipulata con tutti i popoli per la fede in Gesù. E qui si sofferma in maniera quasi estatica a contemplare Paolo l'opera di salvezza. Chi è mai stato consigliere di Dio in tutta questa opera, dice Paolo, per aver racchiuso tutti i popoli nella disobbedienza, per a tutti concedere la sua grazia?
a tutti, chiedere, dare il suo perdono e elargire la sua misericordia e ammetterli nell'unico popolo della famiglia umana. Chi ha dato qualcosa per primo, e ricordiamo quindi quello che abbiamo letto anche nella prima lettura, sicché abbia da Dio solamente il contraccambio. E non è così neppure per Pietro. Abbiamo letto questo Vangelo di Cesarea di Filippo, della confessione di Pietro, proprio qualche domenica fa, perché in questo anno abbiamo celebrato di domenica la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, e abbiamo visto di questa chiamata di Pietro per la confessione del nome di Gesù ad essere il capo degli apostoli, la roccia della nuova chiesa, della nuova Caal di Dio, grazie alla confessione di Pietro. In che consiste però questa confessione di Pietro, che fa un po' da perno per tenere unite queste letture, no? Sappiamo che Pietro è un povero uomo, indubbiamente, come poteva essere considerato da poco Paulum, cioè Paolo, e proprio il suo nome questo indica, e come poteva essere considerato umile servo Eliakim, che invece viene eretto a viceré. Ecco, la fede, il cuore della fede sta nel fatto che noi confessiamo che Gesù è la chiave del regno dei cieli, che questo povero Nazareno Galileo, sappiamo che Gesù è nato in Giudea e della discendenza di Davide, ma verrà chiamato così anche con disprezzo da parte dei giudei, Nazareno. Anche sul titulum della sua croce c'è scritto Nazareno. Ecco, lui è però, per Pietro che crede e confessa, lui per noi che siamo suoi, noi confessiamo che lui è il Cristo, il Salvatore, l'unto, sacerdote e profeta della nuova ed eterna alleanza, perché è figlio del Dio vivente, come dice Pietro. È questa la grandezza della nostra fede, pur confessata dalla carne debole che siamo, dalle nostre povertà, dalle nostre miserie, ma più per questo risplende la grazia di Dio che è manifestata in noi.
O Padre, fonte di sapienza, che nell'umile testimonianza dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della nostra fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito, perché riconoscendo in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.